Io quasi quasi mi fermerei qui con il primo blocco e passiamo ai commenti sul secondo
blocco. Vediamo un attimo di cosa si tratta, perché diritto devo memorizzare diritto allo studio e poi universo, universi, cittadinanza, è giusto?
Sì.
I prossimi
sì.
Tre sono
sì.
Diritto allo
università
studio
e mondo del lavoro.
E l'università e il mondo del lavoro. Allora, il diritto allo studio. Qui mi ponete una serie di domande molto difficili e molto impegnative, cioè in particolare bisogna riflettere su un punto, cioè l'attuale disciplina del diritto allo studio, della sua promozione, risente in realtà di interventi differenziati, cioè ci sono degli interventi che sono di pertinenza della legge, e cioè per legge della regione che effettua questi interventi attraverso l'EGU, come avevamo detto, mense, alloggi, via di seguito, su cui l'università difficilmente può intervenire in modo significativo. C'è poi la disciplina che viene dal cosiddetto DPCM, cioè decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul diritto allo studio, l'ultimo è del 2001, dovrebbe essere rinnovato ogni 3 anni, insomma siamo al 2010, non è stato ancora rinnovato, che riguarda i criteri di assegnazione delle borse di studio e quindi l'intervento che le università in conseguenza di questo devono fare. Che cosa voglio dire con questo? Che in questa distribuzione dei compiti tra regione e università, l'intervento dell'università si pone di conseguenza come un intervento che consegue temporalmente, logicamente, alle scelte della regione. Quindi, esempio, se la regione dimezza le borse di studio perché vengono dimezzati i finanziamenti dello Stato, l'università può intervenire, ma ha un intervento chiaramente residuale rispetto all'intervento della regione. Nel nostro caso la promozione si è concretizzata in un sistema di calcolo della contribuzione che carica la gran parte della contribuzione sulle fasce di reddito più elevate a vantaggio di quelle più basse, che godono di notevoli facilitazioni economiche a prescindere dalle borse di studio regionali. Quindi il nostro intervento, come dire, è stato duplice, sia quello di attraverso le contribuzioni studentesche tutelare le famiglie e le fasce più deboli, sia quello di cercare di integrare il più possibile le borse regionali laddove queste sono state facilitate, come è avvenuto soprattutto negli ultimi 2 anni. Per quanto riguarda le esperienze dei paesi esteri, che cosa possiamo mutuare? Ecco, qui devo dire che effettivamente l'idea del prestito e la pratica soprattutto del prestito d'onore, che è molto diffusa all'estero, non ha avuto fortuna in Italia. Si è cercato di mutuare questo meccanismo che è molto diffuso all'estero, abbiamo fatto anche un accordo con la Banca Antonveneta, un accordo che però ha avuto poco successo perché c'è una scarsa elasticità del mondo del lavoro, c'è una diffidenza, come dire, istintiva nei confronti del contrarre un debito che si protrarrà nel futuro, anche se molto agevolato, con interessi abbattuti, eccetera, e senza avere la certezza minima di entrate sicure. E questo ha trattenuto gli utenti da ricorrere a questo strumento. Mi chiedete anche se vengono effettivamente premiati i capaci e meritevoli, come dice la nostra Costituzione. Beh, il nostro sistema di calcolo delle contribuzioni è indubbiamente un sistema fortemente equitativo, cioè è un sistema che cerca di tutelare il più possibile le fasce più basse di reddito. e finora il sistema ha dato buona prova di sé, meno forse, ma abbiamo lo studio e dovremo introdurlo prossimamente, delle novità per incentivare di più premialmente il merito, cioè per riconoscere che gli studenti effettivamente molto meritevoli, cioè che hanno un valore di media fortemente superiore a quella che è la media del loro corso di studi, debbano essere premiati, debbano vedersi riconosciuto il premio, e simmetricamente ovviamente anche un aggravio per il demerito, che però in questo caso andrà probabilmente a penalizzare soltanto le situazioni certamente in cui il demerito significa sostanzialmente un forte ritardo, notevole ritardo negli studi, cioè rispetto ad un calcolo di un ritmo medio della carriera studentesca, che in cui la medietà sta anche a testimoniare che è possibile gestire bene questa esperienza di formazione. Ecco, quello che si può migliorare può essere il meccanismo di selezione, che spesso non riesce tuttora nei nostri atenei a selezionare i migliori, e per quanto riguarda il demerito, ormai molte facoltà offrono corsi di integrazione, corsi di supporto, corsi di recupero, per cercare di sopperire in qualche modo a quelle che sono lacune degli studenti, di alcuni studenti che tra l'altro la formazione superiore talora sottolinea, come dire, impietosamente. Infine mi chiedete se l'esonero parziale delle tasse per merito di 150 euro è sufficiente. Certamente sembrano pochi, ma in realtà sono un riconoscimento, e ricordo che tra l'altro fino a pochi anni fa, qualche anno fa, il bonus era solo di 50 euro, è stato portato a 150 proprio per renderlo più visibile. Dobbiamo fare i conti con una situazione economica che non permette di pensare a bonus più generosi che richiederebbero di suonare stonati, e quindi attraverso questo meccanismo, o con l'attribuzione della borsa di studio o con l'esenzione da ogni contribuzione, si cerca di riconoscere allo studente quando il percorso universitario ha determinate caratteristiche. Per quanto riguarda, mi chiedete, veniamo all'universo universo di Catalina Libertas, mi chiedete se è ancora attuale il motto della nostra università e che cosa ci insegna oggi. Beh, io credo davvero, e lo sento profondamente, che è un motto profondissimamente attuale. È naturalmente un motto la cui attualità vivificante, come dire, si rinnova ogni giorno in qualche misura. Perché? Perché certamente abbiamo la fortuna di non vivere né i tempi del Risorgimento né i tempi della Resistenza, in cui anche la nostra università ha segnato pagine gloriose e importanti della nostra storia, e della nostra storia recente, della storia recente anche del nostro paese. Ma certamente, come dire, anche oggi la libertà rischia in qualche misura di essere spesso condizionata o di essere in qualche misura messa in discussione e in pericolo. Ed è la libertà che deve essere garantita a tutti. Io ricordo che è all'origine dell'Università di Padova la libertà, all'origine storica, cioè Padova nasce, come sapete, come costola separata di Bologna per protesta contro i tentativi dell'allora autorità civile, il comune, di condizionare l'insegnamento universitario. E da questo punto di vista anche in tutti i secoli successivi, della Serenissima, via di seguito, c'è stato questo grande merito di, come dire, garantire libertà. Il discorso di Concetto Marchesi, certo è retorico ricordarlo, ma ha un grandissimo valore, ha il valore appunto di un appello a costruire un'Italia libera, e quindi questo è stato un grande contributo che è stato dato anche alla edificazione del nostro paese. Ma volevo dire questo, probabilmente è proprio questa libertà che ha fatto di Padova il luogo di attrazione di docenti, di studenti stranieri, europei, da tutto quello che era il mondo, e quindi il mondo conosciuto da tutto il mondo. Ed è questo il motivo per cui Padova ha saputo, come dire, attrarre e valorizzare giovani, da Galileo ad Arne. Galileo arriva a Padova a 28 anni, insomma, cioè perché? Perché Padova attraeva, e attraeva per questo esercizio di libertà che essa garantiva. Ecco, quindi io credo che anche oggi questo motto sia profondamente attuale. Mi chiedete se l'università oggi è in qualche modo condizionata, ma come dire, l'università è divenuta un attore della vita sociale importante, da questo punto di vista è anche quotidianamente condizionata, per esempio, voglio dire, il rapporto tra università e media è un rapporto che andrebbe attentamente studiato. Confessavo a un direttore di quotidiano locale, ad un interlocutore che non ero io, che porta coppie a attaccare l'università, non, come dire, non lodarla, non elogiarla, bisogna attaccarla perché questo porta coppie, ecco, fa vendere qualche coppia in più. Ecco, questa è la logica con cui spesso i media si rapportano all'università. Con questo non voglio dire che il sistema universitario sia da salvare in blocco o da, come dire, da assolvere in blocco, ma certamente colpisce come per esempio nell'informazione non ci sia mai la consapevolezza che questo rappresenta un bene, una risorsa per il paese, può essere un investimento per il futuro dei giovani. È molto più facile l'attacco mediatico, il gettare fango e via di seguito. Ecco, se è oggi condizionata, beh, devo dire che nella versione originaria del disegno di legge Gelmini, che pure è un disegno di legge che ha luce d'ombre, non è tutto negativo, e quindi io mi guardo bene dal giudizi facili e sommari, c'era a mio avviso un tentativo pericoloso di condizionamento della libertà dell'università, cioè il famoso consiglio di amministrazione costituito in prevalenza di esterni, senza che neppure fosse chiaro e precisato chi erano questi esterni. Ecco, questo può costituire un elemento pericoloso di condizionamento della libertà delle università italiane, perché può voler dire condizionarle a poteri politici ed economici che certamente non possono avere a cuore il futuro dell'istituzione, hanno di mira strutturalmente logiche particolari, logiche molto settoriali, logiche di tipo molto specifico. Fortunatamente nei primi emendamenti parlamentari la situazione si è modificata in un senso positivo, non ancora in un senso completamente positivo, ma io credo che un modello migliore sia il modello che il nostro Ateneo ha adottato nel proprio statuto, cioè quello di una piena responsabilità della componente universitaria, che tuttavia riconosce di dover rispondere alla società, riconosce che di utilizzare delle risorse pubbliche importanti di cui deve rispondere alla società e al paese, e quindi ha istituito anche una consulta del territorio, la quale è composta degli enti istituzionali, culturali, sociali, rappresentanti quindi del mondo imprenditoriale, del mondo della cultura, dei sindacati, delle organizzazioni degli imprenditori, delle fondazioni bancarie e via di seguito, proprio perché sente il dovere di manifestare le proprie scelte strategiche di fondo anche al territorio in cui opera, di avere un confronto con questi soggetti e quindi che tutti i principali passaggi strategici della propria attività, sia della propria attività formativa sia della propria attività di ricerca, vengano sottoposti al vaglio, al consiglio, al dialogo, al confronto con queste realtà. Infine, le università si confrontano con indici e classifiche basate su parametri non sempre significativi, come valutare ad esempio la bontà della didattica. Beh, qui il discorso sarebbe veramente, temo, lunghissimo, non voglio farvi fare notte. Detto che i cosiddetti ranking sono, come dire, ispirati da logiche molto diverse tra loro, taluni condivisibili, altri meno, comunque hanno un effetto, cominciano ad avere un effetto importante perché poi vengono seguiti, vengono rilanciati dai media e quindi hanno un'influenza anche poi sulle dinamiche di iscrizione degli studenti, sull'opinione delle famiglie e via di seguito. E però anche qui sfatati molti pregiudizi, insomma, giornalistici, perché quando leggete con supponenza o sdegno addirittura che siamo 200°, 300° nelle classifiche mondiali, io faccio sempre queste due brevi e sommarie osservazioni. Beh, primo, ricordatevi che sono 5.000 le università in America, quindi in fondo se siamo al 200°, 300° posto non siamo poi in posizione così disonorevole. E secondo anche che se appunto avessimo le risorse economiche di Harvard o di Yale o via di seguito, ecco, credo che le nostre classifiche migliorerebbero sensibilmente. Quindi facciamo i miracoli, se non coi fichi secchi, insomma, con noccioline piuttosto rinsecchite. Ecco, detto questo, voi sapete che l'ANVUR, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario, ha avuto il via libera qualche giorno fa, proprio qualche giorno fa, dopo un parto che è stato di molti molti anni, e dopo che da molti anni mi veniva richiesto ai governi di diverso colore il suo varo, e comunque non è ancora operativa e non lo sarà operativa ancora per qualche tempo, e con ciò sanando un'anomalia evidentissima del sistema italiano, al quale a partire dal 94 è stata data autonomia relativa finanziaria e gestionale, in molti casi, no, spero nel nostro, non utilizzata bene, ma che aveva questa fortissima anomalia di non essere poi valutato, mancanza assoluta di un sistema di valutazione. E quindi da questo punto di vista voi mi chiedete come valutare ad esempio la bontà della didattica. Beh, innanzitutto sono gli studenti che devono valutare la bontà della didattica, e lo fanno anche attraverso le indagini che vengono loro richieste sulla loro opinione, che certo, io questo non mi stanco di sottolinearlo in tutte le sedi, poi i consigli di facoltà, i consigli di corso di studio e via di seguito devono essere utilizzate per migliorare la qualità della didattica, per aggiustare aggiustare, quindi per migliorare la qualità medesima. Nelle varie forme di valutazione che sono adottate, in genere la didattica vale per il 50%, il 50% vale il peso della ricerca, così ad esempio nei nostri criteri con cui distribuiamo le risorse per il budget docenza, cioè per l'assunzione di nuovi docenti. Fermerei qui per quanto riguarda questo blocco di domande. Infine, università e mondo del lavoro. Università e mondo del lavoro, mi chiedete diverse cose, se l'offerta didattica risponde alle esigenze del mondo lavorativo attuale, cosa si fa e cosa si potrebbe fare per migliorare l'inserimento nel mondo del lavoro, progetto di un Politecnico Veneto e infine la sostituzione legale titolo di studio di cui già abbiamo parlato. Quindi mi fermo alle precedenti domande. Beh, innanzitutto un discorso di base. Ecco, non ho mai creduto ad un rapporto di natura automatica o di natura facile o di natura semplice tra offerta formativa e mondo del lavoro. In realtà è sempre un discorso che è più e deve essere più complesso di quanto appare, perché il lavoro formativo è un lavoro lungo, è un lavoro che si orienta sui 4, sui 5 anni ed evidentemente, come dire, se noi andassimo come un sismografo a verificare le modificazioni che intervengono nel mondo del lavoro, dovremmo modificare ogni anno l'offerta formativa, il che sarebbe palesemente insensato. Quello che voglio dire e sottolineare è che l'università ha una funzione di formazione all'apprendimento del sapere, che è una funzione di carattere generale, spesso è una funzione di formazione di base sulla quale poi si deve impiantare un corredo di competenze professionali che orientino quella formazione di base in un senso preciso. Quindi il che non vuol dire non avere il problema del rapporto col mondo del lavoro. In realtà da questo punto di vista molti passi in avanti si sono fatti negli ultimi anni, c'è un dialogo continuo con il mondo del lavoro, col mondo delle imprese, i nostri studenti frequentano migliaia di stage e quindi vivono la vita anche del mondo del lavoro, del mondo delle aziende. Ecco, ma bisogna sfatare questo mito che, piegandosi alle logiche aziendalistiche, la formazione ne sia migliorata e ne sia agevolata. Certamente dobbiamo fare tutto ciò che possiamo fare per migliorare l'inserimento dei nostri laureati nel mondo del lavoro. Facciamo molte iniziative di orientamento al lavoro, di dialogo tra università e imprese e aziende, per esempio tra qualche settimana, come ogni anno, il Cortile del Bo, il Cortile Nuovo, il Cortile Antico ospiteranno gli stand di molte aziende che vogliono dialogare con giovani, che sono a disposizione dei giovani per dare informazioni e per dare appunto tutta una serie di notizie. Ecco, l'equivoco da parte di un certo mondo imprenditoriale è che l'università dovrebbe sfornare ricerche, laureati in funzione delle esigenze del mercato. Guardate, appunto, ripeto, il mercato è in evoluzione rapida, rapidissima e continua, e quindi le competenze che creiamo oggi sono già superate domani, quindi è una logica che non va seguita. il DNA dell'università ci dice che si devono seguire logiche diverse, non produrre, non produttive in funzione del mercato del lavoro. Bisogna insegnare agli studenti a imparare ad imparare, cioè dare loro gli strumenti per sapersi mantenere competitivi nel modo migliore intellettualmente e quindi anche con le armi dell'intelligenza e delle competenze sul mercato del lavoro. E questo ce lo dicono anche tutte le ricerche migliori, che dicono che oggi siamo profondamente immersi in un'economia della conoscenza, un'economia cioè nella quale la risorsa conoscenza, cioè capitale umano nel senso migliore, quindi disporre di persone solide in grado di orientarsi di fronte anche ai mutamenti della globalizzazione della società complessa, rappresenta una chance in più e quindi una carta che può essere spesa. Quindi tutto, per esempio, il disegno anche dell'Unione Europea, se voi vedete il documento ultimo, l'agenda 2020, non è che insista sul domani o sul dopodomani, ma insiste sulla formazione continua, non a caso, proprio perché i mutamenti sono tali che solo con la formazione continua li si può fronteggiare e in qualche modo misurarsi con essi. Infine mi chiedete sul progetto di un Politecnico Veneto. Beh, questa è stata una bella idea con un brutto nome, se posso dire, cioè una idea che cominciava a delineare questo percorso per cui si riteneva che non ci fosse alternativa al fatto di mettere in comune una serie di rete, come si usa dire, una serie di competenze, ma presenti nei diversi atenei che sono distribuiti nel territorio veneto, ma in cui il termine Politecnico del Veneto aveva una duplice negatività, insomma, secondo un criticità. La prima era che il termine Politecnico è un po' attardato e quindi è connotato storicamente in un senso un po' antico. La seconda è che si dava impropriamente l'idea di voler costituire un nuovo ateneo, il che non era invece nelle intenzioni di nessuno. Ecco, ora invece questa idea è stata ripresa proprio con la prospettiva del cosiddetto Ateneo del Veneto o del sistema universitario del Veneto. Ecco, che è una prospettiva che anch'io sto cercando di portare avanti e di perseguire, è una prospettiva difficile, è una prospettiva lunga, è una prospettiva che non è per il domani immediato, ma è una prospettiva necessaria. Intanto perché, come dire, facendo un discorso generale sull'Italia, in Italia ci sono 96 università, è quasi una per provincia, 5.500 corsi di laurea, 327 facoltà, 170.000 materie insegnate rispetto alle 90.000 circa della media europea. È un sistema che chiaramente ha avuto anche degenerazioni clientelari, logiche clientelari. C'è pericolo a dire queste cose e a riconoscerle. È quindi un sistema in cui, come dire, una razionalizzazione anche in una prospettiva di contenimento dei costi e di garanzia della qualità deve essere affrontata. Ecco, tutte queste cose, insomma, in qualche modo, per fortuna, l'Università di Padova le ha conosciute in una dimensione molto contenuta, molto diversa da altre situazioni, da altri contesti. ha mantenuto un bilancio sano, ha investito sulla ricerca, sta investendo molto sull'internazionalizzazione e io credo che studiare, laurearsi a Padova continui a fare la differenza e gli indicatori ci segnalano che anche il laureato dell'Università di Padova trova lavoro in tempi brevi. Quindi, come dire, noi dobbiamo andare verso una logica di messa in rete dell'Università del Veneto e in prospettiva dell'Università del Nord-Est, sia perché i finanziamenti si concentrano più facilmente e sempre di più su realtà che si integrano fra loro, sia perché questo rappresenta un fattore di competitività. Oggi noi ci dobbiamo misurare con dei cluster europei in cui c'è una massa critica di università che non consente di misurarsi in modo efficace e competitivo quando le università non hanno abbastanza consistenza. Nell'Università di Padova questo prevalentemente non avviene, ma anche da noi ci sono alcuni settori che sono più e meglio sviluppati, altri settori che possono avere molto beneficio da un rapporto, da una sinergia come altre università del Veneto.
Piccola chiosa prima di aprire le domande, visto che qui ci sono più di metà gli studenti della facoltà di ingegneria, credo che almeno la mia percezione c'era in realtà un terzo motivo per cui da parte di alcuni è stato percepito in maniera negativa l'idea del Politecnico Veneto. Era il timore che questo significasse il distacco delle facoltà di ingegneria a Padova e di architettura a Venezia. Beh, in realtà l'architettura è già separata da Venezia, insomma, diciamo in generale il distacco delle facoltà di ingegneria e architettura dalle altre facoltà. Ecco, questo nel contesto padovano per noi ingegneri è stato fin dall'inizio considerato un errore, sarebbe stato considerato un errore tragico, questo, quello che dice il rettore, quindi non è mai stato in discussione questo.